Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge Flash, una biografia di Virginia Woolf, traduzione di Chiara Valerio. Ottava puntata, Italia. Ore, giorni, settimane gli erano sembrate di tenebre e botte, di bagliori improvvisi e poi di lunghe gallerie scure, di essere scaraventato da una parte e dall'altra, di essere trascinato alla luce e di vedersi accanto il volto di Miss Barrett. E c'erano stati alberi rinsecchiti e scambi e binari e case alte e macchiate di luce, perché era barbaro costume delle ferrovie a quel tempo far viaggiare i cani in gabbia. Tuttavia Flash non aveva paura. Stavano scappando, si lasciavano dietro i tiranni e i ladri di cani. Botte, cigolii, botte a non finire, mentre il treno lo sballottava da una parte all'altra, mugolava. Permettici solo di lasciarci dietro Wimpole Street e Whitechapel. Alla fine s'era fatta luce e le botte fermate. Aveva udito gli uccelli cantare e il fruscio degli alberi nel vento. O era lo scroscio dell'acqua? Mentre finalmente apriva gli occhi e si scrollava il pelo, s'era trovato davanti alla più stupefacente visione che potesse immaginare. Miss Barrett su una roccia circondata dalle correnti. Gli alberi si piegavano sopra di lei. L'acqua scorreva intorno a lei. Era in pericolo. Con un balzo Flash si era tuffato e l'aveva raggiunta. «È stato battezzato nel nome di Petrarca», aveva detto Miss Barrett, mentre Flash si arrampicava sulla roccia accanto a lei. Era una val chiusa. Si era appollaiata su una roccia nel mezzo della fonte di Petrarca. Poi c'erano stati altri cigolii e altre botte. E poi ancora era stato lasciato sulla terraferma. Il buio si era aperto, la luce riversata su di lui e si era ritrovato vivo, desto, perplesso, adagiato su mattonelle rossicce in una grande stanza vuota inondata di sole. Aveva corso qua e là annusando e toccando. Non c'erano i tappeti e nemmeno il camino. Non c'erano divani o poltrone, non c'erano librerie o busti. Odori acri e insoliti gli solleticavano le narici e lo facevano starnutire. La luce, infinitamente netta e limpida, lo abbagliava. Non era mai stato in una stanza, se quella davvero era una stanza, che avesse il pavimento così duro, che fosse così spoglia, così luminosa, così grande e così vuota. Miss Barrett sembrava più piccola che mai, così seduta su una sedia a un tavolo nel mezzo. Poi Wilson lo aveva portato fuori. Si era ritrovato quasi accecato, prima dal sole, poi dall'ombra. La strada era per metà d'un caldo bruciante e per l'altra d'un freddo gelato. Le donne indossavano pellicce ma portavano i parasole per ombreggiarsi la testa. E la strada era secca come un osso. Sebbene fosse la metà di novembre, non c'erano né fango né pozzanghere a bagnargli le zampe o a sporcargli il pelo. Non c'erano scale di servizio e nemmeno cancellate. Non c'era niente di quel disordine d'odori che lo distraevano tanto mentre passeggiava per Wimpole Street o per Oxford Street. D'altro canto, gli odori nuovi e strani che salivano dalle aguzze pietre d'angolo, dai muri secchi e gialli, erano straordinariamente acri ed eccentrici. Poi un odore sorprendentemente dolce era uscito da dietro una tenda nera e ondeggiante. Riempiva l'aria di nuvolette. Flash si era fermato e aveva sollevato le zampe per assaporarlo, e per seguirlo fin dentro si era spinto oltre la tenda. Aveva intravisto un'ampia stanza inondata di luce, alta e vuota. Dopodiché Wilson, con un grido di orrore, lo aveva tirato indietro con uno strattone. Erano di nuovo in strada. Il rumore era assordante. Tutti parevano urlare a squarciagola nello stesso istante. Al posto del compatto e soporifero ronzio di Londra c'erano sussurri e grida, tintinnii e colpi, schiocchi di frusta e rintocchi di campane. Flash procedeva a balzelli e così pure Wilson. Erano stati costretti a salire e scendere dal marciapiede 20 volte per evitare un carretto, un torello, una truppa di soldati, un gregge di capre. Flash si sentiva più giovane, più vivo di quanto fosse mai stato in tutti quegli anni. Stordito eppure eccitato, si era lasciato cadere sulle mattonelle rossicce e aveva dormito più profondamente di quanto avesse mai fatto sui cuscini nella camera da letto sul retro di Wimpole Street. Ma presto Flash si era reso conto di differenze ben più marcate tra Pisa, era a Pisa che stavano adesso, e Londra. i cani erano diversi. A Londra non doveva nemmeno arrivare alla buca delle lettere per incrociare danesi, retriever, bulldog, mastini, colli, terranova, san bernardo, fox terrier o un altro delle sette illustri famiglie della tribù dello spaniel. Di ciascuno conosceva nome e razza. Ma a Pisa, nonostante i cani abbondassero, non c'erano razze. Tutti, com'era possibile? Erano bastardi. Dovunque si voltasse c'erano cani e basta. Cani grigi, cani gialli, cani pezzati, cani maculati. Ed era impossibile riconoscere tra loro uno spaniel che fosse uno, un collie o un retriever o un mastino. Forse il Kennel Club non aveva una sede in Italia? E il club dello spaniel era sconosciuto? Non c'era nessuna legge che condannava a morte il ciuffo, che biasimava l'orecchio abboccolato, salvaguardava le zampe frangiate e insisteva assolutamente sul fatto che la fronte doveva essere tondeggiante e non prominente? Apparentemente no. Flash si sentiva come un principe in esilio. Era il solo aristocratico in una folla di canaglie. Era l'unico cocker spaniel di razza pura in tutta Pisa. Ora, per molti anni Flash era stato educato a considerarsi un aristocratico. La legge della ciotola porpora e del guinzaglio si era profondamente sedimentata nel suo animo. In effetti, non è del tutto sorprendente il fatto che fosse disorientato. Un Howard o un Cavendish, costretto tra un'orda di selvaggi in capanne di fango, non può essere biasimato se di tanto in tanto rievoca e ripensa con rammarico ai tappeti rossi e alle gallerie adorne di ghirlande mentre il tramonto sfavilla oltre le vetrate dipinte. Bisogna ammettere che in Flash c'era una punta di snobismo. Miss Mitford lo aveva notato già anni addietro e quel sentimento, sopito a Londra tra pari o più in alto, rispuntava adesso che si sentiva unico. Era diventato sfrontato e impudente. Flash si è rivelato un monarca assoluto. Se uno si distrae, abbaia e abbaia fino a quando non gli viene aperta la porta, scriveva Mrs. Browning e continuava. Robert sostiene che il suddetto Flash ritenga lui, mio marito, creato al solo scopo di stargli a servizio. E a dire il vero, sembra proprio così. Robert, mio marito... Se Flash era cambiata pure Miss Barrett. E non era solo perché si riferiva a se stessa chiamandosi Mrs. Browning, perché faceva scintillare al sole l'anello d'oro che portava al dito. Era cambiata tanto quanto era cambiato Flash. Flash le sentiva dire «Robert, mio marito», 50 volte al giorno, e sempre con un trillo d'orgoglio che gli faceva rizzare il pelo sul collo e gli faceva battere forte il cuore. Ma non era solo il suo linguaggio a essere cambiato. Lei era una persona completamente diversa. Adesso, per esempio, invece di sorseggiare un goccio di porto e lamentarsi poi per il mal di testa, buttava giù un bicchiere di Chianti e dormiva della grossa. Sul tavolo della sala da pranzo c'era un ramo fiorito d'arance invece di un meschino e acido frutto giallo. Poi, invece di andare fino a Regent's Park in Landò, infilava pesanti stivaletti e si scapicollava sulle rocce. Poi ancora, invece di farsi scorrazzare lungo Oxford Street, traballavano su un calesse decrepito fino alle rive di un lago e guardavano le montagne. E quando era stanca non chiamava un'altra carrozza, ma si sedeva su una roccia e osservava le lucertole. Si godeva il sole, si godeva il freddo. Se gelava, gettava nel fuoco rami di pino raccolto nel bosco del Granduca. Sedevano insieme davanti al fuoco scoppiettante e ne annusavano il profumo aspro e aromatico. Non si stancava mai di cantare le lodi dell'Italia, a scapito dell'Inghilterra. «I nostri poveri inglesi», esclamava, «devono imparare che cos'è l'allegrezza. Vogliono forgiarsi al fuoco e non alla luce del sole». In Italia la libertà, la vita e la gioia venivano dalla luce del sole. Non si vedevano uomini fare a botte o bestemmiare, non si vedevano italiani ubriachi. Le facce di quegli uomini di Shoreditch le tornavano ancora agli occhi. Stava sempre a confrontare Pisa con Londra e a dire quanto preferisse Pisa. Per le strade di Pisa le donne graziose potevano camminare da sole. Le gran signore prima vuotavano da sé i loro pitali e poi andavano a corte, in un fulgore di innegabile gloria. Pisa, con tutte le sue campane, i suoi bastardi, le sue banchine, le sue pinete, era infinitamente preferibile a Wimpole Street, con le sue porte di mogano e i suoi cosciotti di montone. Così Mrs. Browning ogni giorno mentre beveva il suo chianti e coglieva un'altra arancia dal ramo, cantava le lodi dell'Italia e biasimava la povera, uggiosa, umida, senza sole, senza gioia, cara, convenzionale Inghilterra. Wilson, va detto, per un poco aveva mantenuto il suo contegno britannico. La memoria di maggiordomi e scantinati, di portoni d'ingresso e tende, non aveva abbandonato la sua mente se non con un certo sforzo. Poteva ancora pensare di uscire da un museo disgustata per l'indecenza di una Venere. E più tardi, quando grazie al favore di un'amica aveva potuto buttare un occhio sulle magnificenze della corte del Granduca, ancora sosteneva decisamente la superiore magnificenza di St. James. Era tutto così scialbo in confronto della nostra corte inglese. Questo aveva riferito. Tuttavia, mentre guardava, i suoi occhi si erano riempiti della figura imponente di una delle guardie del Granduca. La fantasia si era infiammata, il giudizio sospeso, i criteri rovesciati. Lily Wilson si era innamorata follemente del signor Righi, una guardia del Granduca. E proprio come Mrs. Browning andava esplorando la sua nuova libertà e deliziandosi delle scoperte fatte, così Flash pure andava facendo le sue scoperte ed esplorando la sua libertà. Prima di lasciare Pisa, nella primavera del 1847 si erano spostati a Firenze. Flash aveva affrontato la curiosa e sulle prime sconvolgente evidenza che le leggi del Kennel Club non erano universali. Aveva cominciato a convincersi che i ciuffi radi sulla fronte non necessariamente erano fatali. Di conseguenza aveva rivisto la propria posizione. Aveva agito sulle prime con qualche esitazione, in base a quella nuova concezione della società canina. Diventava ogni giorno più democratico. Già a Pisa Mrs. Browning annotava: «Esce ogni giorno e parla in italiano con i cagnetti». Adesso, a Firenze, aveva lasciato cadere gli ultimi fili dei suoi vecchi abiti. La liberazione era avvenuta un giorno a Cascina. Mentre correva sull'erba color smeraldo tra i fagiani vispi e svolazzanti, Flash all'improvviso si era ricordato di Regent's Park e degli avvertimenti: i cani devono essere tenuti al guinzaglio. Dov'era adesso quel devono? Dov'erano adesso i guinzagli? Dov'erano i guardiani del parco con i manganelli? Spariti! Insieme ai ladri di cani e al Kennel Club, al club dello Spaniel, a un'aristocrazia corrotta. Spariti con le carrozze e i landò, insieme a Whitechapel e a Shoreditch. Flash correva, accelerava, il suo pelo riluceva e i suoi occhi sfavillavano. Adesso era amico del mondo intero. Tutti i cani erano suoi fratelli. Non aveva bisogno di guinzaglio in questo mondo nuovo. Non aveva bisogno di essere protetto. Se Mr. Browning si attardava per la passeggiata, lui e Flash adesso erano migliori amici. Flash lo richiamava a gran voce. Gli si para davanti e abbaia nel modo più imperativo possibile. Mrs. Browning l'osservava con qualche irritazione. I suoi rapporti con Flash erano assai meno intensi rispetto al passato. Non aveva più bisogno del suo pelo rosso e dei suoi occhi lucidi per colmare le lacune delle proprie esperienze. Mrs. Browning aveva incontrato Pan, senza l'aiuto di nessuno, tra i filari di vite e gli alberi d'olivo. Rimaneva con lei anche la sera, accanto alla brace dei rami di pino. Così, se Mr. Browning indugiava, Flash si alzava e abbaiava, ma se Mr. Browning preferiva rimanere a casa a scrivere, non se ne colava. Flash adesso era indipendente. I glicini e il laburno fiorivano lungo i muri. Gli alberi di Giuda infiammavano i giardini. I tulipani selvatici illuminavano i campi. Perché avrebbe dovuto aspettarlo? Andava fuori da solo. Adesso era padrone di se stesso. «Va fuori da solo e sta in giro per ore, di continuo», scriveva Mrs. Browning. «Conosce tutte le strade di Firenze e ha abitudini sue riguardo ogni cosa. Non mi preoccupo mai se non lo vedo tornare», aggiungeva, ricordando con un sorriso le ore di angoscia a Wimpole Street e la banda che non aspettava altro che rapirglielo da sotto gli zoccoli dei cavalli quando dimenticava il guinzaglio in Ver Street. A Firenze non conosceva timori. Non c'erano ladri di cani qui, e sospirava, non c'erano padri. In ogni caso, a dirla tutta, non era per ammirare quadri, per entrare in chiese ombrose e osservare affreschi sbiaditi, che Flash si allontanava furtivo quando la porta di casa Guidi veniva lasciata aperta. Era per godersi qualcosa era per cercare qualcosa che gli era stato negato durante tutti quegli anni. Un tempo, il corno da caccia di Venere aveva diffuso la sua musica selvaggia sui campi del Berkshire. Flash aveva amato la cagnetta di Mr. Partridge, che gli aveva dato un figlio. Adesso sentiva echeggiare lo stesso motivo per le strade strette di Firenze. Solo che dopo tutti quegli anni di silenzio, si era fatto più imperioso e più impetuoso. Flash conosceva adesso ciò che gli uomini non possono conoscere mai. L'amore e basta. L'amore semplice. L'amore assoluto. L'amore che non si tira dietro alcun treno di affanni, che non si vergogna, che non ha rimorsi, che è qui, che è andato, come l'ape sul fiore che è qui e che è andata. Oggi il fiore è una rosa, domani un lillà, ora è il cardo selvatico nei campi, ora una prodigiosa orchidea di serra. Così spensieratamente e senza particolare attenzione, Flash coglieva la spaniel pezzata giù nel vicolo e la cagna striata e quella gialla, non importava quale. Per Flash era lo stesso. Seguiva il corno dovunque il corno soffiasse e dovunque il vento portasse quel suono. L'amore era tutto. L'amore era abbastanza. Nessuno lo biasimava per quelle scappatelle. Mr. Browning semplicemente rideva, piuttosto disdicevole per un cane rispettabile come lui, quando Flash rincasava troppo tardi la notte o troppo presto il mattino dopo. E Mrs. Browning pure rideva, quando vedeva Flash buttarsi sul pavimento della camera da letto e dormire beatamente sullo stemma della famiglia Guidi scolpito nella scagliola. A casa Guidi le stanze erano spoglie. Tutti gli oggetti rivestiti dei suoi giorni claustrali e reclusi erano spariti. Il letto era un letto, il lavamano un lavamano. Ogni cosa era se stessa e non qualcos'altro. Il salotto era grande e con poche vecchie sedie d'ebano. Sul camino pendeva uno specchio con due cupido che tenevano i lumi. La stessa Mrs. Browning aveva dismesso gli scialli indiani. Indossava una cappa d'una qualche seta lucida che piaceva a suo marito. I capelli erano acconciati in una foggia nuova. E quando il sole tramontava e le persiane venivano aperte, camminava sul balcone vestita di mussola bianca. Le piaceva stare là a guardare, ascoltare, osservare la gente in strada. Non erano da tanto a Firenze quando una sera in strada c'erano state grida e scalpiccii tali che erano corsi sul balcone per vedere che cosa stesse succedendo. Sotto sfilava una folla immensa. Le persone portavano manifesti, gridavano, cantavano. A tutte le finestre stavano facce. Su tutti i balconi stavano corpi. Le persone alle finestre gettavano fiori e foglie di alloro a quelli giù in strada. E le persone in strada, uomini fatti, donne giovani e gioiose, si baciavano l'un con l'altra e sollevavano i bambini verso quelli sui balconi. Mister e Mrs. Browning si erano affacciati, applaudivano e applaudivano, i manifesti sfilavano uno dopo l'altro e le torce li illuminavano. Libertà, stava scritto su uno, Italia unita, su un altro, in memoria dei martiri, viva Pio IX e viva Leopoldo II. Per 3 ore e mezzo i manifesti avevano sfilato e la gente aveva esultato e Mister e Mrs. Browning sul balcone con le 6 candele accese avevano salutato e salutato. Per qualche tempo anche Flash, allungato tra loro e con le zampe oltre la ringhiera, aveva fatto del suo meglio per rallegrarsi, ma alla fine, non poteva nasconderlo, aveva sbadigliato. Alla fine aveva confessato che secondo lui la facevano un po' lunga, osservava Mrs. Browning. Una stanchezza, un dubbio, un'insofferenza si era impossessata di lui. Si domandava dove portasse tutto ciò. Chi è questo granduca e che cosa ha promesso? Perché sono tutti così incredibilmente eccitati? L'entusiasmo di Mrs. Browning, che salutava sempre di più a ogni manifesto che sfilava, lo infastidiva alquanto. Tutto quell'entusiasmo per il granduca era esagerato, lo sentiva. E poi, proprio mentre il granduca passava, aveva notato una cagnetta ferma sulla porta. Cogliendo l'attimo nel quale Mrs. Browning era più entusiasta del solito, si era sfilato dal balcone ed era uscito. L'aveva seguita attraverso la folla e i manifesti. Si inoltrava sempre di più nel cuore di Firenze, dove il vociare si affievoliva e gli schiamazzi della gente morivano nel silenzio. Le luci delle torce si spegnevano. Solo una stella o due brillavano nelle acque increspate dell'Arno, in riva al quale Flash giaceva con la spagna alpezzata al fianco, accucciati nel guscio di un vecchio canestro. Perduti nel loro amore, erano rimasti insieme fino a quando il sole non era stato alto nel cielo. Flash non era rientrato che alle 9 del mattino successivo e Mrs. Browning lo aveva accolto con una sorta di ironia. Avrebbe potuto almeno ricordarsi che era il suo primo anniversario di matrimonio. Tuttavia, supponeva, doveva essersi divertito molto. Era vero. Mentre lei aveva trovato un'inspiegabile soddisfazione nel trambusto di 40.000 persone, nelle promesse del Granduca e nelle sventolanti speranze dei manifesti, Flash aveva preferito di gran lunga la cagnetta sulla porta. Non si può dubitare che Mrs. Browning e Flash fossero giunti nelle loro esplorazioni a conclusioni differenti. Lei ha un Granduca, lui ha una spaniel pezzata, e tuttavia il legame che li stringeva era innegabilmente forte. Appena aboliti i Devo, Flash aveva cominciato a correre libero in mezzo ai prati verde smeraldo di Cascina, dove i fagiani svolazzavano rossi e oro. Ma poi s'era fermato. Una volta ancora Flash era stato rimesso sulle zampe posteriori. Sulle prime era stato un niente, appena una suggestione. Solo il fatto che nella primavera del 1849 Mrs. Browning si dava assai da fare col lago. Eppure c'era qualcosa in vista che frenava Flash. Cucire non era sua abitudine. Flash aveva seguito Wilson spostare un letto e aprire un cassetto per riporci abiti bianchi. Sollevando la testa dalle mattonelle del pavimento, guardava e ascoltava attentamente. C'era ancora qualcosa che stava per accadere. Si guardava intorno ansioso per cogliere segni di pacchi e imballaggi. Ci sarebbe stata un'altra partenza? Un'altra fuga? Ma una fuga verso cosa e da cosa? Non c'era niente di cui aver paura qui, lo rassicurava Mrs. Browning. A Firenze non avevano niente da temere per loro stessi rispetto a Mr. Taylor e alle sue teste di cane chiuse in pacchi di carta marrone. Tuttavia era confuso. I segni del cambiamento, così come li leggeva, non indicavano fuga. Indicavano, assai più misteriosamente, attesa. Qualcosa sentiva mentre guardava Mrs. Browning così compostamente, silenziosamente e risolutamente assisa sulla sedia bassa. Qualcosa stava per arrivare, inevitabile e temibile. Col passare delle settimane Mrs. Browning si allontanava sempre meno da casa. Sembrava, mentre stava lì seduta, anticipare qualche tremendo avvenimento. Stava forse per incontrare qualcuno? Un malvivente come Taylor? E lui lo avrebbe lasciato abbattersi su di lei così sola e indifesa? Flash tremava d'apprensione al solo pensiero. Certamente Mrs. Browning non aveva nessuna intenzione di scappare. Nessuna cassa era stata chiusa. Non c'erano segni che qualcuno stava lasciando la casa. Piuttosto c'erano segni che qualcuno stava arrivando. Nella sua ansia gelosa Flash scrutinava ciascun nuovo visitatore. Ce n'erano molti adesso. Miss Bludgeon, Mr. Landor, Hattie Hosmer, Mr. Litton, molti signori e signore adesso venivano a casa Guidi. Giorno dopo giorno, Mrs. Browning sedeva tranquillamente sulla poltrona a cucire. Poi, uno dei primi giorni di marzo, Mrs. Browning non era proprio scesa in salotto. Altre persone entravano e uscivano. Mr. Browning e Wilson entravano e uscivano, ed entravano e uscivano così distrattamente che Flash era andato a nascondersi sotto il divano. Le persone salivano e scendevano le scale. Correvano e si chiamavano l'un l'altra con bassi sussurri e voci indistinte e sconosciute. Loro salivano per le scale fino alla camera da letto. Lui sprofondava sempre di più nell'ombra del divano. Sapeva con ogni fibra del corpo che qualcosa stava cambiando. Qualche evento terribile stava per accadere. Allo stesso modo aveva atteso anni prima i passi dell'uomo incappucciato. Alla fine la porta si era aperta e Miss Barrett aveva urlato: «Mr. Browning!» Che cosa stava arrivando adesso? Quale uomo incappucciato? Durante il giorno era stato lasciato completamente solo. Stava accucciato in camera da pranzo senza cibo né acqua. Migliaia di spaniel pezzate si sarebbero potute fermare sulla porta e annusare. Lui ne sarebbe stato alla larga. Perché col passare delle ore provava l'opprimente sensazione che qualcosa da fuori si insinuasse in casa. Faceva capolino da sotto le balze del divano. I cupido che reggevano i lumi, le cassapanche di ebano, le sedie francesi, tutto pareva più distante. Flash stesso si sentiva come se fosse stato spinto contro il muro, così da liberare la stanza per qualcosa che non riusciva a vedere. Una volta aveva visto Mr. Browning, ma non era più lo stesso Mr. Browning. Una volta Wilson, ma pure lei era cambiata. Quasi entrambe vedessero la presenza invisibile che lui sentiva. Alla fine Wilson, che sembrava molto accaldata e disordinata ma trionfante, lo aveva preso in braccio e portato al piano di sopra. Erano entrati nella camera da letto. C'era un debole belato nella penombra della stanza. Qualcosa ondeggiava sul cuscino. Era un animale vivo. Indipendentemente da tutti loro, senza che la porta d'ingresso fosse stata aperta, nella stanza tutta sola, Mrs. Browning era diventata due persone. L'orrida cosa ondeggiava e miagolava al suo fianco, accecato da rabbia, gelosia e un qualche profondo disgusto che non poteva nascondere. Flash si era liberato a fatica e si era precipitato giù per le scale. Wilson e Mrs. Browning lo avevano richiamato, lo avevano coccolato, gli avevano offerto bocconcini, ma era stato inutile. Si rannicchiava lontano da quella vista disgustosa, da quella presenza respingente, dovunque ci fosse un divano a fare ombra o un angolo buio. Per una buona quindicina di giorni era caduto in una profonda malinconia, nonostante tutte le attenzioni che gli riservavamo. Così Mrs. Browning, nel mezzo di tutte le sue distrazioni, era stata costretta ad accorgersene. E quando prendiamo, come dobbiamo, i minuti e le ore umane e le caliamo nella testa di un cane e osserviamo come i minuti si allungano nelle ore e le ore nei giorni, non saremmo esagerati a concludere che la profonda malinconia di Flash, secondo l'orologio umano, andava avanti da 6 mesi buoni. Molti uomini e molte donne dimenticano i loro odi e i loro amori in un tempo più breve.
Ad alta voce. Manuela Mandracchia ha letto Flash, una biografia di Virginia Woolf, traduzione di Chiara Valerio, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it